capitolo 11, e leggeremo dal versetto 17 fino alla fine. Primo Corinzi, capitolo 11, nel darvi queste istruzioni non vi lodo, perché vi radunate non per il meglio, ma per il peggio. Poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi. In questo non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra di voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò. Si racconta che un tenente della Marina doveva fare l'ultima prova per ottenere il brevetto e per conseguire questo attestato che gli permetteva poi di essere un ufficiale della Marina. E questa prova era quella di portare la nave fuori dal porto in un modo chiaramente giusto. E così questo tenente, sottotenente, comincia a gridare gli ordini all'equipaggio per portare questa nave fuori dal porto nel più breve tempo possibile. E urla a questi marinai, urla a tutti quanti affinché facessero il loro compito nel modo più svelto e migliore possibile. Alla fine, dopo che è finito la prova, si avvicina un marinaio con un messaggio del capitano. E questo era un radiomessaggio, e si è meravigliato un pochettino. E legge questo messaggio e dice: le mie personali congratulazioni per aver portato brillantemente a compimento la prova in tempi straordinariamente brevi. Comunque, nella fretta, lei ha trascurato una delle regole fondamentali non scritte, e cioè assicurarsi che il capitano sia a bordo prima di lasciare il porto. Il capitano non ce l'ha fatta a salire a bordo, tanta era la fretta di questo sottotenente che aveva dimenticato di portare a bordo il capitano. E così, fratelli, amici, succede anche nella nostra vita spirituale, di correre, andare, decidere per proprio conto la nostra vita spirituale e dimenticare a casa, dimenticare altrove il capitano della nostra vita. Succede che anche per noi, come è successo a questo sottotenente, facciamo tutto quello che è possibile per poi dimenticare la persona più importante. E in questo caso la persona più importante è Cristo Gesù. Questa mattina vedremo tre punti che descrivono il passaggio di Primo Corinzi, che appunto, come avete visto nella prima diapositiva, è la cena del Signore, riguarda la cena del Signore. E un passo bellissimo, MacArthur dice che è il passo più bello, secondo lui è il passo più bello della Bibbia. Quindi non so perché dice questo, sotto quale aspetto dice questo, ma sicuramente è uno degli aspetti più importanti per la nostra vita spirituale. E facciamo bene a prestare tutta la nostra attenzione stamattina per questo argomento. E vedremo tre cose stamattina: l'atteggiamento sbagliato nella cena del Signore, il significato e lo scopo della cena del Signore e l'atteggiamento giusto nella cena del Signore. E seguirò quest'ordine come Paolo lo segue, nella stessa maniera. Avrei potuto cambiarlo, ma seguo questo ordine qua che mi sembra il più giusto. Poiché il nostro culto è abbastanza diverso dal culto che si faceva ai tempi di Paolo o i pro-cristiani, i primi cristiani, proto-cristiani che c'erano all'inizio con Gesù, è molto diverso da quello che facciamo oggi qui. E allora per molti di noi diventa incomprensibile, difficile capire come mai i Corinti facevano queste cose, si ubriacavano, mangiavano e facevano tutte queste cose che Paolo qua riprende con forza. Sembra più, a sentire questo resoconto, più un incontro conviviale tenuto in una bettola piuttosto che un incontro tra cristiani. E in parte lo era diventato, effettivamente, era diventato come un incontro conviviale in una bettola. Perché è questo che Paolo sta dicendo in questa epistola. Allora bisogna capire che fin dall'inizio i cristiani, i primi cristiani che si convertivano, venivano insieme, stavano insieme, e leggiamo dalla scrittura, specialmente in Atti, che passavano quasi tutta la giornata insieme, rompevano il pane insieme, mangiavano insieme, avevano una vita insieme. E in questa occasione facevano anche la cena, ricordavano la cena del Signore. E così questo viene anche riportato in tutte le altre chiese. Il contesto stesso in cui nasce la cena del Signore è un pasto comune, che poi vedremo più avanti. Allora, le agapi erano inserite, o perlomeno la cena del Signore era inserita in un agape. I fratelli si incontravano insieme e mangiavano insieme. E c'erano di tutti i tipi. E c'erano anche i fratelli più poveri, che venivano a mangiare. A mangiare che cosa? Quello che portavano i fratelli più fortunati. Loro non avevano tanto da mangiare, ma c'erano quelli benestanti, quelli che avevano qualche disponibilità economica in più, e per questo i poveri mangiavano con loro. E questo è un po' un riferimento che fa Paolo al versetto 22 che abbiamo letto. Non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Perché loro si mangiavano tutto prima. Quando arrivavano i poveri, i fratelli più poveri, per questo banchetto insieme, per questa agape insieme, non c'era più niente, perché si erano pappati tutto. Il problema però più importante e più serio è che i Corinzi hanno dimenticato, avevano perso di vista lo scopo dell'agape e della cena del Signore. Avevano perso di vista lo scopo di questo incontro. molti di loro venivano e cominciavano a bere e a mangiare e a nutrire se stessi senza dare poi importanza all'aspetto spirituale che c'era dietro questo incontro. Ma come hanno fatto i Corinti ad arrivare fino a questo punto? È triste vedere come dei credenti nati di nuovo arrivano a tanto, quasi a far diventare questi incontri, appunto, di incontri in una bettola, mangiare e bere e ubriacarsi. Come è possibile? Come sono arrivati a questo punto? È chiaro che qualcosa stava già lavorando nei loro cuori. C'era qualcosa nei loro cuori. Questo non nasce dall'oggi al domani. Sono arrivati a questo stadio in un modo progressivo, perché c'era qualcosa dentro di loro che li ha portati a questo punto. Il problema fondamentale è quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio: le divisioni, l'individualismo. Infatti, capitolo 11, versetto 18 dice: poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Questo "in parte lo credo" merita tutto un discorso. Probabilmente chi riportava Paolo tendeva forse da esagerare, come quando noi diciamo le cattive notizie agli altri, ci aggiungiamo anche un po' di nostro, non è vero? È giusto per rendere ancora di più drammatica la cosa. Però Paolo conosceva i Corinti, aveva scritto i primi 10 capitoli, molti dei quali parla proprio delle divisioni tra i Corinti, no? Io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Pietro, eccetera, eccetera. C'era questo problema profondamente radicato nei loro cuori, quello del settarismo, quello della divisione, dell'individualismo, dell'egoismo. E questo piano piano li ha portati a peccare e addirittura a rendere i loro agapi delle alcove, dei luoghi di perdizione, per così dire, perché si ubriacavano e chiudevano gli occhi ai bisogni dei più poveri, dei fratelli più poveri. Questo individualismo era come un cancro che stava pian piano cominciando a logorare la Chiesa. Sapete, Satana non ci butta subito nell'acqua bollente, perché scapperemo subito via, ma Satana ci mette nella pentola con l'acqua fredda e poi accende il gas sotto, e piano piano la temperatura si alza, e quando ormai l'acqua è bollente non riusciamo più a scappare e togliere il coperchio e uscire fuori da quella pentola. E così il Signore, e così Satana può fare nella nostra vita: non ci fa peccare in un modo grave, forte, all'improvviso, dall'oggi al domani, ma comincia piano piano, con dei nostri difetti, con dei nostri vizi, con delle cose che non abbiamo sistemato nella nostra vita, e diciamo: ma sì, poi lo farò, poi lo sistemerò. E alla fine questo porta ad altre cose ancora più gravi. Un cuore diviso produrrà divisioni. Un cuore critico produrrà critiche. Un cuore pauroso seminerà paura. E così potrei continuare all'infinito. Cosa c'è nel tuo cuore? Quali sono i sentimenti che oggi, stamattina, hai portato con te in questo culto, tra di noi? Se io potessi leggere la vostra mente, leggere i vostri pensieri, cosa leggerei stamattina? Quali sono i vostri proponimenti? Quali sono le vostre offese? Quali sono le vostre fortezze? Quali sono le vostre debolezze? Cosa pensate in questo momento? Il Signore lo sa, il Signore conosce. Si inizia piano piano, da piccoli difetti, da piccole cose che ci portiamo appresso e poi diventano grandi. Il Signore a Caino, prima di uccidere il proprio fratello Abele, disse proprio questo. E l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? C'era dell'irritazione. Questa irritazione è cresciuta, non è stata domata, non è stata risolta, ma ha continuato a lavorare nel suo cuore. E perché hai il volto abbattuto? La conseguenza di questa irritazione è prima di tutto verso di noi. Siamo abbattuti, non viviamo felicemente. se fai bene non rialzerai tu il volto. Vedete come le nostre azioni, i nostri pensieri possono cambiare la nostra vita nel bene ma anche nel male, perché qui dice se fai del bene non rialzerai tu il tuo volto. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta, e qui ti volevo. Se fai del male, c'è Satana che sta spiando e non vede l'ora. Non vede l'ora, Satana, di trovare quel difetto, quel problema, quel contenzioso, quell'amarezza che hai nel cuore, per sfruttarla e portarla poi a fare del male, a peccare contro di te e contro gli altri. Il peccato non sta spiandoti alla porta, i tuoi desideri sono volti a te. Il peccato è sempre in agguato, fratelli. Tutti siamo, io, tutti, siamo vittime di questo. Ma possiamo anche farcela, possiamo anche uscirne, se cominciamo a lavorare nella nostra vita, nel nostro cuore, se chiediamo al capitano della nostra vita di stare con noi, egli ci aiuterà. Personalmente soffro molto quando vedo i credenti riunirsi insieme e poi dividersi, stare ognuno per conto proprio e faticare quasi a chiedere il saluto di una persona, di un fratello, di una sorella. Questo mi dà... mi fa un male tremendo. Che devo andare a nemosinare il saluto del fratello o della sorella. Questo è vergognoso. Noi siamo dei fratelli, il Signore ci ha unito, ma questo lo vedremo più avanti. Questo lo vedremo più avanti. Abbiamo visto l'atteggiamento sbagliato nella cena del Signore. Adesso vediamo il significato e lo scopo della cena del Signore. Paolo vuole correggere l'idea distorta dei Corinti che avevano sulla, appunto, la cena del Signore e dell'agape in se stessa, perché non avevano bene le idee chiare, e forse non le abbiamo neanche noi tanto chiare le idee su questi due aspetti dell'incontro, delle riunioni della Chiesa. La cena del Signore non è una cosa da prendere alla leggera, non è una cosa da prendere sotto gamba. La cena del Signore qui è una cosa seria, è una cosa molto importante. Cos'è dunque la cena del Signore? Paolo lo spiega ricordando ai Corinti le istruzioni che riguardavano la cena del Signore. E lui dice, prima di tutto, da chi l'ha ricevuta? Da chi l'ha ricevuta? E la prima cosa appunto è che lui l'ha ricevuta, dice, dal Signore. Le istruzioni che lui ha ricevuto, l'ha ricevute dal Signore stesso. Non sono state tramandate, non gli sono state riferite da altri fratelli. Non le ha lette nei Vangeli, perché sembra che al tempo che Paolo ha scritto questa lettera, gli Vangeli non erano ancora stati messi su carta, o su, vabbè, papiro o pergamena, quello che era. Qui dice che il Signore stesso ha chiamato Paolo. Un bel giorno il Signore ha detto, io voglio fare una cosa speciale. Chiama Paolo e gli dice, adesso ascoltami bene, voglio dirti una cosa. Tu non la imparerai da nessun altro uomo, te la dico io direttamente, perché è una cosa così importante. E lo istruì sulla cena del Signore. E gli disse per filo e per segno come si doveva comportare. Quindi la prima cosa che Paolo ci dice è che lui non l'ha ricevuta, ma l'ha ricevuta da altri, ma l'ha ricevuta dal Signore stesso. I Corinzi devono comprendere che questa cosa veniva direttamente da Dio. Direttamente da Dio. La seconda cosa, le circostanze della cena del Signore. Paolo dice nella notte in cui fu tradito. Nella notte in cui fu tradito. Vedremo più tardi, nel terzo punto, questo aspetto, perché vorrei spenderci un po' di più su questo aspetto qua. Ma era un clima pesante, un clima abbastanza pesante. Il Signore Gesù sente che qualcuno lo sta tradendo e lui istituisce la cena del Signore, così come lo facciamo noi, grosso modo, oggi. la terza cosa che ci informa Paolo è la sequenza della cena del Signore. La parola dice che prese il calice, prese il pane, lo spezzò, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli. Dopo aver cenato, dice, dopo aver cenato, prese anche il calice e lo distribuì dicendo: fate questo in memoria di me. Allora notate bene che c'è un lasso di tempo tra quando prendono il pane, Gesù spezza il pane e dice: prendete, questo è il mio corpo, e il calice, perché dice dopo aver cenato, quindi c'era il pane, poi hanno cenato, hanno mangiato insieme, hanno fatto l'agape, e poi alla fine il Signore prende il calice e dice: bevete dal calice, questo è il nuovo patto, fate questo nel mio sangue, fate questo in memoria di me. Vedete questa sequenza? Ebbene, anche a Corinto c'era questa sequenza. Avevano preso il pane e poi hanno iniziato a mangiare. Soltanto che prima di arrivare al vino si erano già ubriacati, si erano saziati e non avevano gustato la comunione fraterna che il Signore, in cui il Signore aveva inserito la sua cena. Il Signore aveva inserito la sua cena. È questo periodo, fratelli, che è la parte più intima, più importante. Noi siamo abituati a fare una cosa dopo l'altra. Rompiamo il pane e poi beviamo subito il calice. Ma al tempo di Gesù, al tempo di Paolo, i primi cristiani non facevano così. Spezzavano il pane, ricordavano che quello era il corpo di Cristo Gesù, e poi avevano l'agape insieme, la comunione fraterna, in cui tutti condividevano il cibo, sicuramente, ma anche le conversazioni, le proprie lotte, le proprie vittorie, le proprie difficoltà, le proprie gioie. E stavano insieme e si parlavano, si conoscevano, e ognuno magari diceva una parola di conforto all'altro, l'aiutava, magari una persona era depressa, era triste, e un fratello lo aiutava e parlava con lui. Ma è lo stesso contesto in cui Gesù ha istituito la cena del Signore. Era la Pasqua quando il Signore istituì la cena del Signore, e aveva fatto la stessa cosa: prese il pane, lo spezzò e poi mangiò con loro la Pasqua, e dopo prese il calice. E in questo tempo Gesù ha raccontato tante cose, ha raccontato il significato della sua vita, lo scopo della sua morte. La Pasqua era un momento per ricordare la liberazione del popolo di Dio dall'Egitto, e stamattina Rodrigo ce l'ha ancora ricordato. E la cena del Signore ha lo stesso scopo: ricordare che noi siamo stati liberati dall'Egitto spirituale, da quell'Egitto che ci teneva schiavi, dal peccato, in Cristo Gesù. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Ed era proprio in questo tempo che i Corinti, in questo lasso di tempo, che i Corinti si lasciavano andare facendo cose sconvenienti. Il significato della cena del Signore. Paolo continua dicendo il significato della cena del Signore. E il significato è più di uno. Il primo significato è ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita. Al di là della sequenza di come facciamo la Santa Cena, io apprezzo tantissimo, stimo quei fratelli, lo zelo di quei fratelli che dicono: bisogna fare così, bisogna fare cos'ha, bisogna bere nella coppa, bisogna bere nei bicchierini, bisogna bere il vino, bisogna bere il succo di uva. Mi sta bene tutto, mi va bene tutto. Facciamo come vogliamo, non è quello il problema, ma ricordiamo lo scopo per cui lo facciamo. È quello di ricordare quello che il Signore Gesù ha fatto nella nostra vita, che Lui è morto, che ha dato il suo corpo per noi. E vi sembra poco? Vi sembra poco questo? Che Gesù, il Figlio di Dio, il Santo, colui che non aveva mai peccato, l'uomo più giusto della terra, l'uomo più buono della terra, è morto per te, per darti la vita eterna. Io non so se stamattina ci sono delle persone che non hanno ancora accettato Cristo Gesù nella propria vita. Ma questo, fratelli, amici, è importante che voi facciate questo il prima possibile. perché Cristo sta per ritornare e verrà non più per salvare, ma per prendere i suoi. E forse tu sarai preso, o forse tu sarai lasciato, questo non lo so, il Signore lo sa. Ma lo scopo per cui facciamo la cena del Signore è per ricordare quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Non so qual è l'immagine più bella, più importante, più significativa di Gesù che ti porti appresso quando vai al lavoro, a scuola, o ti vai a divertire con gli amici, non lo so. Ognuno ha forse un'immagine di Gesù particolare, ma una cosa che Gesù vuole, che questa immagine del corpo e del sangue versato di Cristo Gesù non te la dimentichi mai, che sta sempre lì nella tua mente. Possiamo avere altre immagini, ma questa della morte di Cristo Gesù deve essere fissa nella nostra testa. Il secondo significato è annunciare il ritorno di Cristo. Dice al versetto 17: e avendo preso il calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non verrò più del frutto della vigna finché non sia venuto il regno di Dio. Allora, questo è un passo che ho preso da Luca, ma vedete come il Signore menziona il fatto di bere nuovamente il frutto della vigna. E io penso che ho tutti i motivi di pensare che sia proprio il frutto della vigna, cioè il vino, o quello che è comunque qualcosa che viene dalla vigna, e berlo insieme quando il Signore tornerà sulla terra a regnare con Lui, e bere questo vino insieme a Lui. Quindi quando noi beviamo dal calice, stiamo ricordando a noi stessi, ma stiamo dicendo anche al mondo: guardate che Cristo sta per tornare. Cristo sta per tornare. E noi berremo nuovamente questo prodotto con Lui, direttamente con Lui, quando Lui ritornerà. Quindi è un annuncio, quando noi prendiamo la Santa Cena, è un annuncio a noi stessi e al mondo che Cristo sta per tornare. E poi, l'ultimo, ma non meno importante sicuramente, è la comunione fraterna. È la comunione fraterna. E il capitolo 10 di questo versetto dice: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Quel pane è il pane che viene dal cielo, Cristo Gesù. Ma anche è il pane che viene spezzato. Gesù non ha detto: ognuno prende il suo pezzetto di pane che ha portato da casa e te lo mangi. No, ha preso un pezzo di pane, l'ha spezzato e quello stesso pane l'ha diviso a tutti gli altri. Quindi quando noi prendiamo questo pane, stiamo ricordando a noi stessi che facciamo parte di un unico corpo. E ognuno di noi prende un pezzetto. L'unità nella Chiesa. La cosa più importante è comprendere come Dio ci ha uniti in Cristo, sacrificando se stesso per tutti noi, per avere comunione, per avere unità tra di noi. Allora abbiamo visto l'atteggiamento sbagliato nella cena del Signore, significato e scopo della cena del Signore, e adesso veniamo all'ultimo punto, l'atteggiamento giusto nella cena del Signore. Il Signore vuole che ci avviciniamo naturalmente con l'atteggiamento giusto. Paolo dice: io non vi posso lodare, ha lodato i Corinti per altre cose, ma dice: su questo, guardate, non vi posso lodare, non vi posso lodare per come vi comportate nella scena del Signore e nelle agapi, perché non siete da lodare. E allora lui descrive un po' di cose, l'atteggiamento sbagliato, e poi arriva finalmente a dire qual è l'atteggiamento giusto. Vorrei leggervi una versione moderna di questo stesso passo dal versetto 27. La leggiamo insieme. Perciò chi mangia questo pane e beve questo calice del Signore in modo indegno è colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Per questa ragione ognuno deve esaminare se stesso attentamente prima di mangiare il pane o bere del calice. Perché chi mangia il pane e beve dal calice indegnamente, cioè non esserne degno, senza riconoscere il corpo di Cristo e ciò che significa, mangia e beve la propria condanna. Sono parole forti, Noi cerchiamo di evitare sempre, quando leggiamo questo passo, di evitare quest'ultima parte di Corinzi, capitolo 11. ma è la parola di Dio, non possiamo eliminarla del tutto, perché non dà la giusta importanza alla morte di Cristo. Ecco perché molti di voi sono infermi e malati e molti muoiono. E poi dal versetto 32, ma il Signore ci giudica e ci punisce per non doverci condannare insieme col resto del mondo. Per non doverci condannare col resto del mondo. L'atteggiamento che Gesù gradisce è quello della consapevolezza di quello che stiamo facendo quando andiamo alla cena del Signore. Deve esaminare se stesso in modo attento, dice qua questa versione, attentamente, perché rischiamo di offendere il Signore, rischiamo di non crescere, rischiamo di fare delle cose che adesso io vorrei elencarvi attraverso la persona di Giuda. Voi dite, ma che c'entra Giuda adesso in tutto questo discorso? Adesso lo capirete. Nel primo punto ho menzionato il contesto in cui il Signore fa celebra o istituisce la cena del Signore, disse nella notte in cui fu tradito. Anche se Paolo non dice la persona, dice il peccato ma non il peccatore, però noi sappiamo che si riferisce a Giuda Iscariota. A Giuda Iscariota. Chi è Giuda Iscariota? E cosa ha fatto Giuda Iscariota? Lo volete sapere? Per saperlo dobbiamo partire dall'Antico Testamento, una profezia che riguarda proprio lui. Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro me. Attenzione, perché questa è una parola molto forte. Nella versione inglese chiama la family friend. Come si può tradurre in italiano, ma quell'amico più stretto, quell'amico speciale. Ebbene, questo riferimento è una profezia di Giuda, la persona che ha tradito Gesù e ha provocato dei danni, E vorrei stamattina fare un accostamento tra quello che ha fatto Giuda, quello che è successo a Giuda e quello che hanno fatto i Corinti. Cinque caratteristiche comuni tra Giuda e i Corinti. Il primo, scarsa sensibilità verso i poveri e i più deboli. Vi ricordate quando Maria, la sorella di Lazzaro, usa quel profumo così costoso? Quanto gli era costato quel profumo? Tanto, tanto. Eppure quel giorno rompe quella fiala e lo versa sui piedi di Gesù. E allora lì, a guardare la scena, c'era proprio Giuda Iscariota. E comincia a dire, ma che spreco di soldi. Si poteva usare questo denaro per sfamare i poveri, gli affamati. Però la scrittura ci dice, e il Signore conosceva il suo cuore, al versetto 6 di Giovanni 12,2, lo leggo io per voi, diceva così non perché si curasse dei poveri, allora dei poveri proprio non gliene importava proprio niente, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che si metteva dentro. Se quei soldi fossero entrati nella tasca sua, ne avrebbe presa una bella parte. Ma sono stati versati, per così dire, ai piedi di Gesù. Però lui sfrutta questa cosa per i poveri, ma lui dei poveri non gli importava niente, aveva scarsa sensibilità verso i poveri, perché altrimenti gli poteva dare qualche cosa di quello che rubava, non era il Robin Hood di quel tempo. E così anche i Corinti non si curavano dei poveri, arrivavano, mangiavano, si ubriacavano, finivano tutto e poi i poveri si attaccavano, non c'era niente, scarsa sensibilità verso i poveri. Due, motivati da sentimenti egoistici. Quello che voleva lui era se stesso, era guadagnare, voleva prendere soldi per se stesso. Era un individualista, come era individualista e individualisti anche i Corinti. Guardavano loro stessi. Io. E così c'è questo secondo accostamento con Giuda. Il terzo accostamento, incomprensione del sacrificio di Cristo Gesù. Quando Gesù stava lì con i dodici e parlava con loro del suo sacrificio, di quello che sarebbe successo, ma anche prima di quell'occasione, Giuda Iscariota non aveva compreso. Lui, come tutti gli altri, immaginava che Gesù avrebbe instaurato un regno politico. E lui sarebbe stato sicuramente uno dei prescelti per avere una carica politica in questo posto, in questo regno che avrebbe instaurato Gesù. Non aveva capito. E così anche i Corinti non avevano capito il sacrificio di Cristo Gesù. Erano lì, facevano la Santa Cena, ma del significato non ne capivano assolutamente niente, avevano proprio dimenticato. Quarta caratteristica, conseguenze fisiche per il proprio peccato. Cosa è successo a Giuda? Giuda, sotto il peso del proprio peccato e della coscienza, questa colpa che lo schiacciava, non è che si rivolge a un altro fratello e dice: io ho peccato, aiutami. Il suo individualismo rimane fino alla fine. Lui va e si impicca, si ammazza, si uccide. Ai Corinzi cosa succede? La stessa cosa. Sotto il proprio peccato, i Corinzi, dice la scrittura, per questo tra voi molti sono malati e alcuni muoiono. C'è una conseguenza fisica anche nel nostro peccato. Giuda l'ha avuto in un modo, i Corinzi lo avevano in un altro. E infine, scandalo per Gesù e per i credenti. Giovanni, capitolo 13, versetto 21, dice... racconta alcuni sentimenti che aveva Gesù quando ha la percezione che Giuda lo stava per tradire. E lo leggo io per voi. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. E così apertamente si espresse dicendo: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Il comportamento di Giuda aveva scandalizzato Gesù, l'amico migliore, l'amico di famiglia, colui che mangiava il pane insieme a lui. E avranno condiviso chissà quante cose, proprio lui che lo tradisce, e scandalizza Gesù. E il comportamento di Giuda scandalizza anche gli altri discepoli. E così i Corinti, il loro comportamento aveva scandalizzato i fratelli più deboli, i poveri della Chiesa. Allora, fratelli, attenzione. Perché uno può dire: ma tutto questo che c'entra con me? Che c'entra con noi oggi? Tutta questa cosa, ha cosa a che fare con me? Probabilmente non ci ubriachiamo, non ci riempiamo come facevano i Corinti, ma c'è una cosa che possiamo dimenticare: lo scopo per cui facciamo queste cose, lo scopo perché invitiamo tutti all'agape. Abbiamo avuto un'agape bellissima il 29 giugno, ma c'erano pochi credenti, la nostra chiesa eravamo pochi, ma sono agape in cui c'è la fratellanza, ci si conosce, fratelli diversi, e questo è bello. E ancora vi incoraggiamo, quando c'è un agape, a considerarlo come una festa cristiana, come un modo di stare insieme e condividere. E la Santa Cena, o la Cena del Signore, meglio dire, la Cena del Signore, è un momento per ricordare ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita, e dobbiamo accostarci con l'atteggiamento giusto, di credere che Cristo ha fatto quello per cui noi celebriamo, dare il suo corpo il suo sangue per noi. L'altra domenica ho approfittato dell'offerta che ha fatto George Weber di prendere un libro dal banchetto. Io ho preso un libro che si intitola La via del Calvario di Roy Esson. Ho cominciato a leggerlo. Un libro che è stampato da 30 anni e continua a essere tradotto più di una dozzina di lingue, e dalla curiosità ho cominciato a leggerlo, ho detto: deve essere veramente un bel libro. Ebbene, già dalle prime pagine sono stato colpito. E sono arrivato a pagina 9 e Roy parlava del risveglio nel mondo, e lui a un certo punto dice queste parole che per me sono state come un gancio di un pugile che dà al suo avversario. E lui dice, sentite, udite bene: se consideriamo onestamente la nostra vita cristiana, vediamo quanto permane in ciascuno di noi del vecchio io. Spesso è quell'io che cerca di vivere la vita cristiana, non siamo noi, è l'io che cerca di vivere la vita cristiana. Spesso è l'io che vuole servire Cristo, è nell'io che stanno l'irritazione, l'invidia, il risentimento, la critica e la preoccupazione, è nell'io. È l'io a indurci e a non credere agli altri, è l'io ad essere timido, pieno di sé, riservato. Finché l'io domina, Dio può fare poco per noi. Finché l'io domina dentro di noi, Dio può fare poco per noi. Questo per me è stato tanto, è stato qualcosa che mi ha colpito tantissimo, perché io devo riconoscere che in molti aspetti io mi ritrovo in questo io. Tante volte è l'io che dentro di me mi fa fare le cose, ma non è giusto. E devo correggermi questo atteggiamento, andare alla cena del Signore con l'atteggiamento giusto. La cena del Signore è un elemento, è un aspetto della vita, del culto di Chiesa molto molto importante. Qui c'è l'unione della Chiesa, l'incontro dei credenti. L'altra settimana sono rimasto colpito, penso anche voi, non lo so, dalla storia di Alberto e Charlene, la sua moglie. Il 2 luglio si sono sposati. Ebbene, cosa è successo? Questa coppia appena sposata sono andati a fare il viaggio di nozze e ognuno stava in un albergo diverso, a 15 km di distanza l'uno dall'altro. Il matrimonio che deve essere l'elemento che unisce, che lega per sempre, per tutta la vita, in questa coppia significa vivere uno da una parte e uno dall'altra. Ma vi rendete conto? Ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati? Una coppia che fa il suo viaggio di nozze, una in un posto, una persona in un posto, una persona in un'altra. Se queste cose scandalizzano noi, se scandalizzano il mondo, quanto più la nostra divisione, fratelli, tra di noi, può scandalizzare Cristo Gesù. Possiamo scandalizzare gli altri. Noi che dovremmo amarci, noi che dovremmo essere uniti. Concludo ricordando quello che abbiamo visto. L'atteggiamento sbagliato nella cena del Signore. Egoismo, superficialità, individualismo. Significato e scopo della cena del Signore. La cena del Signore è un comandamento ricevuto da Paolo direttamente. Un'occasione per ricordare cosa Cristo ha fatto nella nostra vita, dando se stesso per noi. È una comunione fraterna tra tutti noi. L'atteggiamento giusto nella cena del Signore, esprimere unità, esprimere comprensione, consapevolezza, esaminare noi stessi prima di andare alla cena del Signore, prima di accedere a questi elementi, esaminare noi stessi profondamente, perché altrimenti verranno delle conseguenze, come dice la Scrittura, poco piacevoli. Serietà e profondità nel partecipare, altruismo, edificazione comune. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per questi passi che ci istruiscono, Signore, anche a noi. Noi non siamo più istruiti dei nostri fratelli che ci hanno preceduto, Signore. Forse anche siamo meno istruiti, visto che siamo così lontani da una realtà che non ci appartiene, da usanze e costumi così lontani da noi. Ma Signore, quello che noi vogliamo comprendere e portare a casa questa mattina, Signore, è il significato profondo di cos'è la Santa Cena, di cos'è la Cena del Signore. Signore, aiutaci ad avvicinarci non con superficialità, Signore. Vogliamo esaminare noi stessi. Non siamo obbligati, Signore, a parteciparvi. È un invito. Il fatto di essere nati di nuovo, essere credenti, ci ha aperto un portone. Siamo entrati nella famiglia di Dio. Ma tu ci chiedi, Signore, di esaminare noi stessi prima di accostarci alla tavola che è al centro di questa casa, di cui tu ci hai aperto la porta. Signore, fa che possiamo farlo col giusto atteggiamento, non con superficialità, ricordando e apprezzando nel profondo del nostro cuore quanto Tu ci hai amati. Signore, Tu non eri obbligato a dare la Tua vita, a soffrire quelle cose orrende sulla croce. Non l'hai fatto per amore. E vogliamo ricordarcelo, Signore. Vogliamo portare sempre con noi questa immagine della cena del Signore, il corpo e il sangue dato per me, per noi. Grazie, Signore. Grazie per aver parlato prima di tutto al mio cuore, di avermi fatto vedere alcuni lati, Signore, non perfetti, ancora da migliorare, forse anche dei peccati, Signore. Ti ringrazio per quest'opera che Tu hai fatto nella mia vita mentre mi preparavo, che Tu voglia, Signore, fare la stessa cosa in ciascuno dei miei fratelli e delle mie sorelle in Cristo. E faccio un appello a coloro che non sono nati di nuovo, che, Signore, non hanno avuto la gioia, che non possono sperimentare la pace nel cuore di avere, Signore, la vita eterna, che Tu possa stamattina, anche attraverso questo messaggio, parlare al suo cuore. E far sì che si arrenda, che metta tutto ai piedi della Tua croce, Signore, ogni peccato, e possa entrare, Signore, nella Tua famiglia e ricevere la vita eterna e ricordare insieme a noi con la scena del Signore ciò che Tu hai già fatto. E aspettiamo, Signore, il Tuo ritorno. Grazie, Signore, grazie per la misericordia, per la pazienza che Tu usi verso di noi. Dacci, Signore, la grazia di vedere nuove anime, Signore, anche attraverso l'opera che hanno fatto questi ragazzi, Signore, questi fratelli americani, insieme ad alcuni di noi. Fa, Signore, che possiamo avere la gioia di vedere anime venire a Te. Unirsi, Signore, a questa cena del Signore, in cui tutti sono invitati, Signore, ma non tutti hanno il diritto. Signore, grazie. Grazie per il sangue di Cristo Gesù. Grazie per l'amore che Tu hai dimostrato in noi. Nel nome di Gesù. Amen.
Andiamo a alzarci in piedi e fare il canto solo per grazia. Prima di accostarci alla cena del Signore.
Solo. Aspetta. Che numero è?
È solo per grazia, 379.
Amen.
seguire elementi, prego. Penso non ci sia da aggiungere altro, oggi il messaggio era proprio su questo, sulla cena del Signore, così non vogliamo aggiungere altro, vi chiedo solo di pregare e di distribuire gli elementi.
Signore, ti voglio tanto ringraziare, lodare, perché tu hai voluto che Dio e tutti i più presenti, con tanta altra gente del mondo, Signore, potessero stare davanti a te a parte me. Io ti appartengo e perché tu l'hai voluto, Signore, io come faccio a non lodarti e non ringraziarti, Signore? Tu mi hai dato il tesoro, la cosa più importante che io potessi avere in questa vita. Quindi ti ringrazio tanto per quello che hai fatto per me e che ogni giorno mi si deve fare, Signore. Nel nome del tuo santo io ti lodo e ti ringrazio. Amen.
Amen. Il Signore, io voglio ringraziarti, Signore, per quello che hai fatto per me, Signore, che è solo per grazia. E Signore, perdonami, Signore, quando con il nostro egoismo, Signore, con la nostra umanità, ci cerchiamo di perdonare, Signore, quello che hai fatto.
Thank you.
insomma, un paio di settimane, che forse anche di più, che sono in mezzo a noi i Royal Servants, e abbiamo fatto diverse cose con questo meraviglioso gruppo. Siamo andati in piazza, c'è stato un campeggio per i bambini, e così vorrei, in diversi abbiamo partecipato, chi più chi meno, chi in alcune cose, chi in altre, così non possiamo sentire tutti. Magari sarebbe bello qualche giorno prima che partano fare una serata, una cena dove possiamo condividere quello che abbiamo sperimentato in queste settimane. Così per proprio brevità di tempo, per non allungarci troppo, chiederei a Giovanni di condividere qualcosa dell'esperienza in piazza, e anche Tim di condividere qualcosa del campeggio invece, e poi all'ultimo Elia da farci vedere qualche foto sul campeggio scout. Quindi chiedo a Giovanni, poi a Tim e poi io.
Beh, io non credevo di andare in piazza a parlare con i ragazzi per i soldi. C'è un concetto che dice: nessuno spresta la sua giovinezza. Sono stato insieme a ragazzi di 15 anni, così motivati, sparati, a una persona non di età, da tanta natura, trascinati a parlare del Signore Gesù con un metodo non nuovo, anche vecchio, l'ho sperimentato nel passato qualche volta. E così sono stato tanto benedetto, ringiovanito, motivato, mi hanno fatto camminare, correre, e il Signore ha tanto benedetto, e credo che tutti noi dobbiamo essere pronti a presentare il Signore Gesù, parlare del Signore Gesù, ma presentare il Signore Gesù con la nostra vita. Non è dobbiamo stare chiusi nella nostra casa. Veramente il Signore ha tanto benedetto. Io ringrazio ciascuno di loro, e naturalmente i responsabili come Tim e Jeff, che hanno organizzato questo gruppo. Grazie a tutti voi. Grazie.
Prima di avere il campo estivo abbiamo pregato per 20 persone, campeggiatori, per frequentare questo campo estivo, e abbiamo avuto 25 media, minimo era 19, più grande gruppo era 27, e era una grande opportunità per noi. Abbiamo ospitato 4 chiese e i loro bambini, e anche alcuni bambini delle amici che sono venuti, e abbiamo avuto un tempo molto speciale insieme. Vorrei ringraziare Ilenia, Jean, e la persona della cucina, Norma, Antonietta, Annalisa, mi manca una persona, e perciò grazie per tutte quelle che hanno fatto questo campeggio estivo. È stato un grande successo, e penso che i bambini si sono divertiti al massimo, e alla fine abbiamo fatto una guerra palloncini. È stata una cosa molto divertente. Grazie, grazie a voi per le vostre preghiere, è stata una vittoria per la nostra chiesa.
Giovanni non è sceso nei particolari, ma in piazza, con molta sorpresa, abbiamo avuto diverse persone che hanno pregato per accettare il Signore. Non sappiamo quanto hanno capito, quanto non hanno capito. Comunque abbiamo lasciato il nostro indirizzo per venirci a trovare qui nella chiesa, ma io personalmente sono rimasto molto molto sorpreso. Non mi aspettavo di vedere tutte queste persone che accettassero il Signore, e anche all'università sono andati e 3 ragazzi hanno pregato per accettare il Signore. Così penso che il Signore quest'estate ci abbia voluto parlare, ok? Dimostrare con le nostre vite, parlare ai nostri amici, colleghi, ok, fare attività per creare amicizia con le persone, ma il Signore ci chiama anche ad andare a portare il Vangelo con coraggio, predicarlo. E così abbiamo visto tante persone che hanno pregato in questi giorni. Prego,
te. C'è un'altra opportunità stasera, andiamo di nuovo a Piazza di Acilia, fare evangelizzazione, lasciamo la chiesa
16:50 e saremo in piazza e vogliono le 17:30 e saremo lì per un paio di ore parlando con la gente. I rumeni sono molto ben venuti perché ci sono i rumeni da tutta la città adesso. E venite anche voi per incontrarci in piazza di Acilia alle 17:30 circa, per vedere i ragazzi di Guarsu e anche di rispettare le persone che sono lì.
Io penso che poi ti passo la parola a lei. Penso che potremo, cioè un fratello e una sorella vogliono pregare. Preghiamo per queste persone che hanno accettato il Signore in piazza, che non vediamo più questa mattina, ma che veramente il Signore possa operare nelle loro vite. Così non conosciamo tutti i nomi, non li ricordiamo tutti, ma preghiamo anche per questo pomeriggio. Così io chiedo a un fratello, a una sorella veramente di pregare.
Solo gli adulti ma anche i bambini hanno fatto il tiro con l'arco. altri lavoretti, altri tiri con l'arco, e poi abbiamo vari gruppi che ogni sera, questo è il gruppo di Culturana, che si faceva una presentazione del proprio gruppo, da parte del proprio gruppo, sempre Culturana. Queste le meditazioni la mattina, ogni distretto si incontrava con i propri ragazzi e facevano una meditazione sulla parola di Dio. Questo è il distretto di Culturana. Questo è come ci eravamo un po' la nostra distanza, no? In poche parole. Questi altri lavoretti. Questo era il totem che poi che ha piovuto assumeva sempre più la forma lunistica di un totem. Questi erano i vari responsabili che ci incontravamo ogni giorno per discutere come erano andate le cose il giorno prima e cosa succedeva durante la giornata. Questi sono tutti i capi distretto di varie chiese, di vari distretti d'Italia. Abbiamo Rho, Sassuolo, Torino, Pigna, Spinetta, Villalba, eccetera. Questo è l'incontro sotto la tenda, c'era un predicatore, Antoine Franchiolla, che portava la parola di Dio. Ci siamo anche allagati, ha fatto un temporale incredibile e abbiamo potuto aiutare gli altri distretti a fare dei canali per asciugare l'acqua, che era proprio tanta, e asciugare anche i calzini bagnati di qualcuno. questo è fratello Franchiolla, che vedete qua, questo è... sta in Alta Italia, a Brescia. Lui fa un ministero con la musica, riesce a entrare negli ospizi e anche nei teatri perché fanno della musica professionale. I suoi figli sono tutti diplomati in musica e fanno delle cose meravigliose. Comunque, questo è il gruppo, 100 bambini, in tutto eravamo 150, è un bel gruppo. 10 di questi bambini, molti di loro sono credenti, 10 bambini hanno accettato il Signore come persona del Salvatore e un'altra decina hanno riconsacrato la propria vita al Signore. Ringraziamo per queste occasioni che il Signore ci ha dato. Ecco, questo è un incontro serale, vedete tutti i ragazzi sotto il tendone, vedete Giulio qui in primo piano. E questo è tutto, grazie.
Bene, allora prima di salutarci, sì, voglio dare benvenuti come sempre a Mauro e Teresa, un piacere vedervi, e anche una coppia di ragazzi, Pamela e Giuseppe, benvenuti, e non voglio dimenticare nessuno, Gabriele, prego.
Allora, io abbiamo fatto una raccolta tempo fa per una chiesa da Romania e ci hanno mandato ringraziamenti, saluto alla Chiesa e ringrazio a tutti per questo dono che sarà una grande benedizione per il loro locale e che il Signore vi benedica e possa provvedere ai vostri bisogni insieme a tirare i spirituali e che ci vi dia per l'anno tutto facendo per quello della sua conoscenza secondo la sua volontà. In Cristo la Chiesa di San Antonacchi.
Mi tanto. Mi ero dimenticato qualcuno, sì. Quel ragazzo vicino a Jeremy?
Sì. Si chiama Gamaco Gita, è venuto da Pozzolo. È un collega di lavoro, abbiamo parlato di questi gruppi, pure adesso noi viviamo qua di partiamo per andare.
Ah, beh.
E ora ho voluto presentare, quindi mi chiederò, quando vai a spiegare per te, l'ho pregato per questa qui, quindi che ti servono la casa.
Una buona lavoro, aspetto. E sai credo di dire
tutto quello che sono portato in salute da ciò.
Ok,
leggo la lista, prendo per favore, mi raccomando, ci vedo molto.
Bene, allora buona domenica a tutti, ci vediamo questo pomeriggio alle 5 qui per andare in piazza 5. Grazie.
Thank you. Signore mio.